Buone mattinate a tutte e a tutti, sono le 10 in punto, anche questa mattina in trasmissione Tutto Scorre. Buongiorno da Massimo Bacchetta. Siamo in Lombardia e ci ascoltate anche da tutte le zone che furono direttamente coinvolte. Che quel rimpallo di responsabilità che andò avanti per mesi e che tutti a buon diritto, secondo me, chiamavamo allora scaricabarile continuo tra chi doveva fare e chi non aveva fatto, eravamo noi, no, eravate voi, no, eravamo noi, dovesse portare a un chiarimento di qualche tipo era abbastanza immaginabile. Che quel chiarimento a livello politico non abbia portato poi grandi risultati, forse lo si può vedere dalle elezioni ultime passate in cui il presidente della regione Lombardia Fontana è stato riconfermato ampiamente presidente. Adesso la questione va in tribunale. E va in tribunale mettendo sul tavolo, adesso non mi viene da, no, beh, mi viene da dire come deve essere, sul banco degli imputati, tutta la catena di comando, cioè dalla Presidenza del Consiglio al Ministero della Salute, alla Presidenza della Regione Lombardia, all'assessore alla salute di allora Gallera e anche ai vertici di quello che era il Comitato Tecnico Scientifico. Sto parlando di zona rossa, sto parlando della zona di Anzano, sto parlando dell'ospedale che non venne chiuso quando poteva essere chiuso, sto parlando dell'esigenza su una cosa così epocale di vederci chiaro anche evidentemente in tribunale, oppure no? In questa trasmissione ovviamente mi rivolgo a tutti voi che ci ascoltate particolarmente da quelle zone perché, ripeto, che la verità dei fatti sostanziali non abbia mai bisogno di passare per forza da un tribunale, questo è ovvio, però anche è abbastanza ovvio che era immaginabile e forse, lo chiedo a voi, forse anche salutare. Che quando si accompagnano decine, centinaia, migliaia di morti con dei rimpalli di responsabilità e allora tutti noi assistemmo a quello, quel chiarimento prima o poi venga fatto, non per forza per averne delle condanne, o forse sì, io vorrei capire cosa pensate voi allo 02 33 001 001. Sto parlando di quello che il Corriere della Sera titola come imputati indagati eccellenti. Allora, prima di tutto faccio un riepilogo, come già in altre fasce, diciamo, di trasmissione abbiamo fatto, necessario su quello che andrà nella richiesta dei magistrati a processo, perché sulla questione Covid, decisioni prese allora, tutto quello che avvenne in quel deserto, che si rivelò un deserto di decisioni, di cose, di preparazione, eccetera, di cose ne successero una valanga e quindi bisogna essere anche un po' circostanziati su quello che andrà a processo. Alessandro Draga, prima ancora di mettere un brano, così chiariamo, delimitiamo il campo, perché si andò dai camici alle decisioni non prese, quindi...
Eh sì, allora, ci sono le parole del tribunale, che sono i capi di accusa di fatto, che sono tre: epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio. Questi sono i capi di accusa che a vario titolo vengono riferiti a quelli che... ricordavi tu, il Corriere della Sera oggi ha definito degli indagati eccellenti, ossia tutta la catena di comando dell'epoca, il governo centrale il governo regionale, l'assessorato e il Ministero della Salute. Poi ci sono le parole che forse vanno un po' a tradurre quelle giudiziarie e a mio avviso oggi sono sottovalutazione e negligenza. Per quale ragione? Beh, lo scrivono i magistrati nella richiesta di rinvio a giudizio, sono 19 le persone al momento rinviate a giudizio. Quale fu la sottovalutazione? Insomma, avevano in mano dati, elementi per dire che la situazione a Bergamo, nella Bergamasca, era veramente disastrosa e stava precipitando. Non fecero, secondo i magistrati, quello che avrebbero dovuto fare. E anche qui, visto che il numero è 3, quello degli capi d'accusa, sono 3 i filoni dell'inchiesta. Uno che riguarda, lo ricordavi tu giustamente, la chiusura e la repentina riapertura dell'ospedale di Alzano, ma non è tanto su quello che stanno indagando i magistrati, ma sul fatto che erano ben consci che c'era un centinaio circa di infetti dentro quell'ospedale e nonostante quello non si attivò nessuno per portare avanti quei provvedimenti per evitare che perlomeno si frenasse il contagio, banalmente le mascherine, i tamponi, tutto quello che poi abbiamo imparato a conoscere quotidianamente. La mancata istituzione della zona rossa tra i comuni di Alzano e Nembro, altro filone d'inchiesta, perché erano pronti, polizia e carabiniere, ce lo ricordiamo, in quelle ore erano lì, sembrava che mancasse proprio qualche minuto per la chiusura che avevamo visto poco prima, una settimana prima a Codogno, e poi non venne fatta, e anche lì c'è da capire come mai, e poi il mancato aggiornamento e la mancata applicazione del piano pandemico, e anche qui su due livelli, perché si parla del piano pandemico nazionale, ma anche del piano pandemico regionale, anche in questo caso entrambi erano fermi dal 2006, e nonostante quello c'erano dei protocolli per SARS-CoV-1, che era il primo della fila del 2002-2003, e di un'altra tipologia di virus, il MERS-CoV del 2012. Insomma, i magistrati dicono quasi probabilmente non avrebbe arginato il contagio, ma se fossero stati messi in campo le misure adeguate, perlomeno ci sarebbe stato una frenata del virus. Poi la ricaduta pratica qual è stata? Conti alla mano dei magistrati che sono avvalsi del supporto di virologi, scienziati, eccetera, è che nelle prime 3 settimane dalla mancata chiusura, mancata istituzione della zona rossa e tutto quello che abbiamo detto, alle 3 settimane successive sono circa 4.000 i morti accertati in più, ossia delle morti evitabili. Ecco, su queste basi, 3 anni praticamente di inchiesta, di indagini, si è arrivati a un punto. Il rinvio a giudizio, questi indagati eccellenti. Adesso si vedrà ovviamente da un punto di vista procedurale cosa succederà, se verranno stralciate alcune posizioni, eccetera. Di sicuro, rubo le parole di Consuelo Locati, che è avvocata dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, nonché figlia di un morto per Covid, che abbiamo sentito questa mattina, dice: noi dobbiamo ringraziare la magistratura di Bergamo, e questa mattina, tra poco, saranno davanti alla procura di Bergamo in un presidio di ringraziamento, dice, perché con la loro cocciutaggine hanno riscritto la storia, intanto hanno reso onore ai nostri morti, e dice proprio: io non potrò più riabbracciare mio padre, ma perlomeno questo punto dice che è stata colpa di qualcuno, non è stato fato o destino o come si è cercato di dire in un determinato periodo. Non potevamo fare di più, non potevamo fare niente, la situazione era completamente nuova. È vero, però i magistrati stanno dicendo che qualcosa in più si poteva fare.
Questo è quello che è avvenuto in una situazione in cui ricordiamo tutti l'assenza di tutto. Tu mi venivano un po' i brividi prima quando citavi l'ospedale, la diffusione del virus, dicevi insomma, banalmente tamponi e mascherine. Ricorderete che neanche 3 anni fa tamponi e mascherine sembravano come dire, robe da ingegneria nucleare quasi, insomma, cioè cose introvabili, eccetera. Però, come mi scrive un ascoltatore, qui ci sono di mezzo una quantità enorme di morti, e quindi poi può anche, come dire, finire in una situazione in cui si definiscono anche in un'ora di tribunale delle responsabilità oggettive, colpose, poi però forse è il minimo, insomma, che di fronte a decine, centinaia, migliaia di morti, non non si chiuda tutto semplicemente con una serie di dichiarazioni. Io ho fatto il massimo, abbiamo fatto il massimo, abbiamo combattuto il virus a mani nude.
Tutto sì, lì. Diciamo anche che questo non è quello che spesso, quando si parla di procedimenti giudiziari, viene definito un atto dovuto. No, è qualcosa in più. È la prima volta che la magistratura mette sotto accusa la politica per quanto riguarda il Covid, intendo ovviamente, e adesso si vedrà, le carte sono in mano ai magistrati, alcuni degli attuali indagati erano fino a ieri sera dei testimoni, parlo del ministro Speranza, di Giuseppe Conte, ora passano sul banco degli imputati con le loro presunte responsabilità al momento.
Dicevi, non è per forza un atto dovuto, è vero, e invece parlarne con voi, particolarmente di quella zona, secondo noi è un atto dovuto, e quindi questa mattina le telefonate sono rivolte a voi per capire un pochino, non so se dopo 3 anni e dopo, come dire, l'enormità di quello che è accaduto e che si è visto accadere lì in quei giorni, sia ancora facile e possibile, come dire, distaccarsi così abbastanza distinguendo tra responsabilità gravi, responsabilità meno gravi, responsabilità oggettive, responsabilità colpose, responsabilità di fatto in quanto sei il titolare di un dicastero, ministero, assessorato e quindi spiace dirlo, ma delle responsabilità per le cose che non sono funzionate sono tue, oppure non sia ancora possibile distinguere.
Beh, sai... Nelle tante pagine dell'inchiesta della magistratura si ricostruiscono i fatti di quei giorni, di quelle settimane, e ovviamente si ripensa e si parla di quella fila di bare trasportate fuori da Bergamo. Tutti abbiamo in mente quell'immagine. Ecco, quella è sì un elemento dell'inchiesta, ma è anche un elemento emotivo, ce le ricordiamo tutte, così come ieri le bare a Crotone dei migranti morti nell'ultima strage. Quell'immagine ti colpisce emotivamente oltre che politicamente, tutte le altre questioni. Questo è ritornato anche nelle parole dei magistrati.
Ci sono già parecchi messaggi, tra poco li vado a leggere, e le vostre telefonate allo 0233 001 001. Grazie Alessandro.
A voi, ciao.
Turn from your love away. waiting on my own. It's the pattern of my life. And when you care and you cannot feel, and you know that it's for real, so you leave me on my own to live the pattern of my life.
Alle 10:15 in questa mattinata che si potrebbe dire finalmente in alcuni suoi squarci un po' piovosa, finalmente, ma non so quanto garantirà. Arrivano un paio di messaggi, i primi messaggi che sono arrivati secondo me mettono in evidenza i due lati della questione. Da un punto di vista di memoria, il peso di quella cosa. Un giorno di fine marzo mi scrive un ascoltatore o ascoltatrice: qui in provincia di Bergamo siamo arrivati a 800 morti. Sull'Eco di Bergamo c'erano pagine e pagine di annunci mortuari, indimenticabile. E un altro messaggio, che è Luca, che mette insieme un paio di cose, ma per andare a una conclusione. Allora dice: Covid, sbarchi in Italia, scandalosamente lasciati al fato e nessuno ne paghi le conseguenze, malgrado sia compito degli amministratori gestire le questioni. In Grecia, fa notare, c'è già il capostazione che purtroppo pagherà le carenze strutturali, ma soprattutto ci sono le dimissioni di un ministro dei trasporti. Come dire che non possono certi elementi, certe situazioni, certi eventi abituare l'opinione pubblica in Italia. Invece forse davvero questo è quello che è successo in questi anni, a che niente succeda, neppure delle dimissioni, neppure degli atti non per forza di magistratura, ma degli atti politici. Adesso siamo di fronte a questo. Pronto?
Pronto, ciao, sono Antonia. Antonia, io volevo... Grazie. Non voglio rubare grande tempo e spero c'entri in qualche modo dal punto di vista anche morale. Io lavoravo in un'azienda quando abbiamo riaperto dopo il lockdown generale italiano, i primi di maggio del 2020. L'azienda a giugno ha ricevuto una visita con due componenti di Guardia di Finanza e due di ASL, dove venivano a controllare l'applicazione dei protocolli. Ripeto, giugno 2020, quando ancora i nostri medici lavoravano con i sacchi dell'immondizia addosso, comunque nelle condizioni in cui tutti sappiamo. L'azienda ha rischiato il minimo di 12.000 euro, parlo di una piccola azienda, ma non importa, tanto la questione era uguale. Per cui la tempestività fulminea, per cui sono state fatte, come dire, veramente 3,50 euro costava ogni mascherina, quelle chirurgiche, per cui quando andavi in farmacia a comprarli uscivi piangendo. E questo per dirvi, a distanza di niente tempo da quella che fu l'inizio di questa grande tragedia, come però la legge, se vuole, si muove con una tempestività fuori dal normale.
Ma senti, ti chiedo una cosa, però il fatto che adesso anche a livello giudiziario ci sia un elenco di richieste, poi dopodiché i processi si fanno anche per finire con le assoluzioni, quando non si trovano gli elementi, può essere una cosa tranquillizzante? Lo chiedo in un paese dove invece anche lì ci siamo abituati a parlare di gogna mediatica, di magistratura usata per uso politico. Cioè, non può essere una cosa tranquillizzante il fatto che una cosa così enorme, in cui si è andati avanti per mesi con rimpalli di responsabilità, eccetera, che non è un problema quello, il problema è che uno dice: bene, quindi dopo 3 anni ci sono delle, come dire, c'è una ricostruzione chiara di quello che è successo? No, perché c'è qualcuno che continua a dire no, ma non ero io. E una cosa vada anche in tribunale a verificare poi le responsabilità,
in quella circostanza, per i fatti che ho raccontato, anche noi saremmo potuti finire in tribunale. Però ripeto, intanto siamo un paese dove, di fronte alle grandi tragedie, lo vediamo, non paga nessuno, ma perché quando le tragedie sono grandi l'abbiamo visto a Rigopiano, e se andiamo indietro nella storia lo vediamo a ogni peso spinta, questo atteggiamento dove quando la tragedia è grande non paga nessuno, altrimenti dovremmo pagare tutti probabilmente.
Beh, questa prendo è... questo commento, va bene, grazie.
Certo.
Ciao, ciao, ciao Antonia, ciao. Pronto? Pronto?
Pronto? Ciao. Sono io?
Sì, ciao, benvenuto. Chi sei?
Sì, sono Ezio, ciao.
Ezio.
Sì, anch'io credo che non sia tranquillizzante, purtroppo.
Non è
che...
tranquillizzante?
No, perché vorrei provare a spiegarlo con riferimento anche proprio ai numeri che sono stati dati. Cioè, intanto il fatto di aver coinvolto tutti, tra virgolette, tutti i possibili responsabili, diciamo, permette a ciascuno di cercare di smarcarsi quando ci sarà poi il dibattimento, eccetera, perché difficilmente potranno essere tutti condannati per i medesimi reati, vorrei dire, perché o è stata un'omissione da parte di uno piuttosto che dell'altro, cioè nella confusione tante volte non si sa chi attribuire direttamente la responsabilità, e siccome la responsabilità è personale e non di tutti, si rischia di non riuscire a trovare il colpevole.
Quindi tu dici il rischio è che quel rimpallo di responsabilità, che fu obiettivamente secondo me una cosa avvilente davvero di fronte alle migliaia di morti, si riproduca anche in un'aula di tribunale, quindi dici, non può che andare a finire...
Ma poi l'altra cosa è legata proprio a quei numeri che sono stati dati, perlomeno dalla stampa, poi bisogna vedere se nelle ordinanze è così. Cioè, parlare di morti di 4.184 persone morte, questo mi pare sia il numero che è stato individuato come quel numero che si poteva evitare qualora ci fosse stato la chiusura, eccetera, eccetera, rischia di diventare anche questo un elemento, diciamo, a sfavore della prova. Perché come fai a dimostrare che sono 4.184 e non 4.185? Cioè, devi avere una possibilità di prova che secondo me in una indagine di questo tipo è difficilissima da dimostrare.
Però scusami, l'alternativa è che a 3 anni da quegli avvenimenti la cosa finisse invece in un così, okay, in un rimpallo di ma no è colpa tua, ma no è colpa mia, ma no è colpa tua, ma no è colpa mia, arrivederci, andiamo avanti.
Infatti, ma io
le ultime elezioni proprio... l'hanno anche fatto vedere, adesso senza colpevolizzare
nessuno. Sì, no, ma stavo cercando di porre dei punti dove probabilmente chi sarà sottoposto al processo, perché probabilmente si arriverà a un processo, avrà modo di appellarsi per dire ma come, ma perché questo morto è stato conteggiato purtroppo una persona, stiamo parlando di numeri ma stiamo parlando di persone, con che criterio è stato inserito e non è stato inserito l'altro, perché non sono diventati quattro, cioè, perché anche questo in ambito giudiziario è importante, cioè se tu non riesci a dimostrare esattamente tutto quello che stai portando a prova, ti si depotenzia tutto l'apparato accusatorio.
Sì, però, sì, però dopodiché questo riguarda l'apparato accusatorio in tribunale. Leggevo stamattina una opportuna, dico la mia personale opinione, commento di Pierfrancesco Maiorino, appena sconfitto alle elezioni regionali alla presidenza, ma insomma, che diceva le responsabilità politiche non è che avessero bisogno di un'aula di tribunale, cioè erano già abbastanza chiare. È ovvio che con le responsabilità politiche non c'è niente mai di messo nero su bianco, si starà a livello delle analisi e delle cose. Però che altrettanto, forse guardando il bicchiere dall'altra parte, uno possa dire che vada un'enormità di quel fatto, un'enormità di come quello che è successo, che passi anche dalle aule del tribunale, è il minimo. Dopodiché forse è necessario anche non attribuirgli l'unica forma di risoluzione della cosa. E quindi...
Sì, però penso che per i familiari, come è stato già detto, di chi ha avuto questo purtroppo dramma in casa, eccetera, se non si arrivi a una definizione di responsabilità e quindi anche con una, come dire, con una conseguente pena, sia poco la responsabilità politica, che c'è sicuramente, non c'era bisogno, come dicevo appunto, che ci dovesse essere un'indagine giudiziaria in questo senso. E poi ultimissima cosa, se posso, questi 4.184 rischiano di diventare ancora morti di persone di serie A, verso quelli che invece non sono stati conteggiati. Quindi questi 4.184 hanno nome e cognome, per forza, non è che possono aver inventato un numero tirandolo a caso fra tutti i morti. Quindi questi avranno diritto eventualmente, qualora fosse come dire, accertata questa responsabilità, una richiesta di e gli altri no.
E ho capito il ragionamento, no, credo che però in realtà grazie ci si muova su analisi statistiche, quindi non di nomi e cognomi. Però tu dicevi, non so come lì le persone che sono state direttamente coinvolte si sentiranno. Ecco, lo chiedo a voi, di fronte a questa notizia di un processo che si può aprire. Pronto?
Pronto? Pronto?
Ciao, benvenuto.
Ciao, no, io sono personalmente contento che si vada finalmente al processo. Perché
ma perché speri che lì si chiarisca qualcosa?
Io spero che lì si chiarisca qualcosa, perché quello che si capiva dall'esterno è che davvero c'è stata, in maniera differente, chiaro, con responsabilità differenti, molte titubanze nell'agire, ecco. Purtroppo mancherà, per quello me la vedo io, naturalmente, forse il principale responsabile, che poi all'epoca furono gli industriali che non volevano chiudere quelle aree, perché quello è il nodo principale. Si aveva paura di bloccare la macchina produttiva.
Però tu a quel punto parli quasi di responsabilità morale, cioè di persone, perché
un po' di più di responsabilità morale.
Aspetta, morale intendo
credo che l'influenza.
No, aspetta, intendo perché la responsabilità poi di chiudere o non chiudere formalmente spetta alla politica, no? E quindi se poi
certo,
la politica decide
certo,
sulla base
certo.
delle spinte degli altri, quello che dico, stai parlando di responsabilità morali, ma non è che avessero loro, gli industriali, che per intendersi sono quelli che spinsero per bisogna continuare a produrre e hanno paralizzato un territorio.
Forse la colpa, poi ripeto, è arrivato uno tsunami, almeno per quanto riguarda il livello politico, dico io, quando nazionale, è arrivato uno tsunami e probabilmente era difficile da gestire. Però penso che, come dire, fare più attenzione a cosa veniva sul territorio e meno invece a quelle che arrivavano le spinte da chi non voleva chiudere l'industria. Io è l'attenzione che mi sarei aspettato di più. Poi rimangono tutte le colpe della regione Lombardia, che invece era di proprio negli ospedali e doveva chiudere, ecco.
Ti ringrazio, ciao. Io rilancio proprio questo invece, che le persone che ascoltano particolarmente da quelle zone, lo stato d'animo di fronte al fatto di una notizia di apertura di un processo, poi vedremo insomma, ma dei magistrati che chiedono l'apertura di un processo contro tutta la linea di comando per verificarne, diciamo, se davvero abbiano avuto responsabilità quelle che i magistrati stessi indicano. Lo stato d'animo vostro, tra il non volere esagerare la portata di quello che succede, oppure non volerla minimizzare, oppure è un rispetto della memoria, oppure è una presa in giro. Ci sentiamo tra pochi minuti con le vostre telefonate. Sette minuti dopo le 10:30, tutto scorre ancora fino alle 11:00. Ascoltatori e ascoltatrici che da Bergamo, Alzano, Nembro, come punto di partenza, quelli. Vorrei capire se c'è lo stato d'animo che avete nel sapere che quella vicenda, che significò migliaia di morti ovunque, però lì particolarmente partì, delle mancate zone rosse, eccetera, adesso per richiesta dei magistrati diventerà anche un processo con richiesta di imputare tutta la linea di comando dall'alto a scendere, la Presidenza del Consiglio, Conte, il Ministero della Salute, Speranza, la Presidenza della Regione Lombardia, Fontana, l'assessore di allora Gallera e anche i vertici del Comitato Tecnico Scientifico. Questa mattina sui giornali si vedono le reazioni dei diretti interessati, a partire da quelli politici, Conte che dice sono assolutamente sereno e totalmente disponibile per la magistratura, per il lavoro che ho fatto, la stessa cosa dice Speranza, da Fontana una reazione un po' diversa, dicendo sorpreso, non lui, ma il suo avvocato, di non aver avuto notizia di questa cosa, passando direttamente dal banco dei testimoni, perché finalmente era stato ascoltato come testimone, a qualcos'altro. Anche nei vertici del CTS c'era una reazione di Miozzo, uno dei tre, diciamo, coinvolti, che diceva: avvilente, siamo stati in prima linea, abbiamo fatto di tutto, adesso vedere che va a finire così. Ma queste sono le reazioni dei diretti interessati in una vicenda che veramente si è accompagnata in maniera estenuante con quella parola continua, cioè scarico di responsabilità. È il minimo, mi scrive Alba, che dice, è il minimo, dopo che non c'è stata nemmeno un'indagine parlamentare a causa di tutti i partiti, e dice anche adesso Schlein dimostri la sua indipendenza e per esempio lo dica. Altro messaggio, Nicoletta, comprendo i parenti delle prime vittime, onestamente però non me la sento di infierire sui politici che hanno gestito quella fase, chi mai aveva visto qualcosa del genere, nessuno di noi avrebbe fatto meglio, ma anche in questo caso che cosa osta al fatto che la magistratura però lo debba vedere se delle linee di comando sono state ben applicate oppure no? Pronto?
Pronto.
Ciao, benvenuta.
Ciao, buongiorno, sono Bianca.
Da dove?
Allora, io non sono direttamente coinvolta nelle zone, ma intanto ho avuto comunque un morto in famiglia perché ha preso il Covid in ospedale. Però vado nella Bergamasca da quasi 50 anni e quindi per dove vado io conosco bene le famiglie, le persone e un po' come si svolgono le cose. Premesso che io sono contenta che comunque ci sia un processo, perché si spera che qualcosa possa uscire.
Cioè, come senza amplificare troppo, come dice l'ascoltatrice, è un po' il minimo sindacale, insomma, che succede.
Esatto, qualcosa si spera che si conosca di più. Due considerazioni. Uno, che il piano pandemico non veniva rinnovato dal 2006, mi pare, nonostante ci fossero state due pandemie, la SARS-CoV-1 e 2. E quindi lì c'è da vedere anche, giustamente, questi qui devono essere chiamati in causa quando erano responsabili, ma bisogna pensare anche a chi è venuto prima, che ci dà un'idea del nostro paese e di chi ha in mano i dirigenti, i politici che ci dovrebbero governare bene. Quello che voglio dire come ultima considerazione, che lì nella Bergamasca, dove vado io, ci sono state famiglie dove hanno avuto morti in tutte le famiglie. In una addirittura, che conosco molto bene, 3 morti in una settimana. Bene, questa gente qui ha votato ancora Fontana alle regionali.
No, prego, concludi.
Niente, queste sono considerazioni che vanno fatte a 360 gradi, al di là che la magistratura giustamente mette un punto, e quindi speriamo comunque che qualcosa in più si sappia, però rispetto al nostro paese in generale vanno viste tanti aspetti che vanno modificati. Bisogna ragionare su queste cose.
Non sei l'unica, tra l'altro, che lo dice, perché adesso stanno arrivando messaggi, molti che si orientano anche verso quell'aspetto lì. Mi scrive un ascoltatore, Enrico, il vero cruccio è perché lì Alzano e Nembo abbiano rivotato in massa Fontana, l'onore nei morti di cui parla l'avvocato si è liquefatto lì, altro che processo, e molti altri si focalizzano su questo aspetto, anche se però anche quella è una questione con cui fare i conti, tutto lì. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Sei?
Sono Giacomo da Bergamo.
Benvenuto.
Da Bergamo,
benvenuto. Sentito a quella notizia?
Ecco, infatti. Prima cosa, sono contentissimo. Credo che una questione che avevi sottolineato prima del GR era la differenza, per l'appunto, tra una questione morale, una questione politica. Secondo me quella che si sta aprendo adesso è una questione storica, e con questa indagine che è necessaria al di là della questione più che magari sentiamo anche di più noi ascoltatori della radio, che la questione politica è la questione che ci sta un po' più a cuore. Invece con questa indagine bisogna mettere un punto fermo e soprattutto approfondire meglio dal punto di vista, diciamo, storico e di verità, e questo è l'aspetto sostanziale. E al di là del fatto che poi chi ha vissuto in prima persona qui a Bergamo l'ondata del Covid, voti, rivoti Fontana, secondo me è un discorso da fare totalmente a parte.
Perché?
Nel senso che sono responsabilità, diciamo, e considerazioni che devono essere fatte in ambiente politico, mentre invece noi dovremmo parlare di qualcos'altro, cioè dell'apertura, della chiusura di un'indagine da un punto di vista di ricerca della verità, della responsabilità, ma che non intacca l'ambiente politico, l'aspetto politico della vicenda.
Differenti livelli, dici. Beh, a livello, diciamo, sì, a vedere come dici tu, uno potrebbe dire, beh, a livello politico, quindi la sentenza, tra virgolette, politica è stata data perché Fontana è stato rivotato, quindi...
Non è quello assolutamente che ovviamente credo io, ma neanche gli ascoltatori, però di per sé questo è quanto è, quindi non si può andare a mettere insieme la riapertura dell'indagine, gli eventuali risultati con un aspetto invece politico e di preferenza.
Senti, però,
del territorio.
Ti leggo quello che mi scrive Silvano da Nembro. Dice appunto che lui è di Nembro, dice: quello che abbiamo vissuto 3 anni fa è indescrivibile. Ogni giorno per settimane sentivi di conoscenti, amici o paesani morti. Comunque il risultato delle politiche nel mio paese, dice lui, è imbarazzante. Andate a vederlo, la gente non ha ragione e di conseguenza penso che non voglia ricordare. Ci sta quest'idea del non voler ricordare?
È un non voler ricordare, assolutamente, può sinceramente esserlo. Secondo me entra in gioco tutta un'altra questione, che è l'appartenenza di 20 anni di governo di Lega e comunque di questioni che vanno al di là della questione di Covid. Non è solamente un non ricordare, non possiamo ridurre tutto, nonostante ne parliamo adesso, ne parliamo in questa trasmissione, in questi giorni, a quelle settimane, quei mesi che sono passati. Quindi andare a fare un commento politico su un aspetto invece di quello che è successo nel Covid
fa confusione,
secondo me è riduttivo, assolutamente riduttivo.
Hai votato Fontana?
Io no, assolutamente. Ho fatto campagna assolutamente contro, ma è che mi sembra altrimenti che andiamo un po' fuori tema rispetto, sono due questioni da tenere separate, diciamo.
Grazie mille. Niente. Del punto di vista da Bergamo. Simone dice: il problema non è incolpare o meno il politico che si è trovato in una situazione di emergenza sicuramente mai vista prima. Il problema è che paghino quelli che per mera propaganda politica hanno giocato allo scaricabarile, preferendo non assumersi responsabilità e incolpare gli altri, l'opposizione, piuttosto che rischiare di andare contro gli interessi di partito e agire per l'incolumità pubblica ed il bene comune. Mi sembra che ci siano molti distinguo precisi e lucidi che alcuni di voi stanno facendo. Pronto?
Pronto? Sono io?
Sei tu, chi sei?
Sono Francesco, chiamo da Ranica, che è attaccato al Zano, sì, Lombardo,
certo,
e lavoravo nella sanità nel 2020 quando c'è stata la pandemia qui a Bergamo.
Stato d'animo allora, a sentire questa notizia, diciamo, di un'apertura, di una richiesta di apertura di processo per tutta la linea di comando, per poter distinguere?
Ben venga, direi ben venga, anche perché penso che ci sarà modo di avere accesso alla perizia di Crisanti, che ha lavorato appunto per la Procura di Bergamo, e sulla base della sua perizia che la magistratura di Bergamo ha preso queste decisioni. Dico che ci sarà modo di sentire Crisanti perché già a novembre del 2022 c'è stata qui a Alzano un'assemblea pubblica con appunto Crisanti e la giornalista Francesca Nava, nella quale lui ha illustrato quanto poteva, essendoci ancora il segreto istruttorio della sua perizia. E già da quei dati venivano fuori degli interrogativi e delle questioni interessanti.
Sì, ma per il tribunale cui... però poi deve accertare le responsabilità penali.
Esattamente, dico, concordo, ci sarà modo e si avrà modo di accertare queste responsabilità. Una cosa che mi è rimasta in mente di questa assemblea è che per esempio lui è stato consulente della regione Veneto, insegnando a quel tempo all'università di Padova. Ecco. Allora lui già diceva che la gestione del Covid nella regione Veneto, che conosceva anche per esperienza personale oltre che come perito, è stata migliore della Lombardia. E questo lo dico in riferimento anche per darti, confermare un dato che hai detto tu a uno degli ascoltatori, la diminuzione, la possibilità delle 2.184-85 persone è un dato statistico. Nel senso che lui diceva che lui diceva, non li aveva contati neanche lui, che la previsione fatta con studi statistici seri da lui e dagli altri
ogni giorno
permesso di dire che in regione Veneto si erano risparmiati tot morti per
è una questione statistica. Ogni giorno di mancata chiusura delle zone rosse, diciamo, statisticamente implementava il numero di morti. Questo è il calcolo che è stato fatto. Però tu dici, ben venga un'azione giudiziaria che è uno degli altri fronti che va chiarito, punto.
Sì, va chiarito anche perché qui vi ributto un po' la palla, perché so che il vostro mestiere lo fate al meglio. I mezzi di comunicazione a questo punto, ecco, dovranno, mi auguro che dovrebbero fare un lavoro serio di informazione e di aggiornamento seguendo questo processo.
Ok, ti ringrazio. Beh, va bene. Contiamo di farlo. Rilancio la domanda perché da alcuni messaggi che arrivano non so se tutti condividano l'idea che vada bene andare sui vari livelli, quello politico, quello penale, eccetera, anche distinguendoli, ma filone per filone andare avanti e vedere. Perché, per esempio, Andrea scrive che trova assurdo scindere le responsabilità dei responsabili e di chi li ha votati. Dice, hanno rieletto quelli che avrebbero potuto per legge salvare i loro parenti, se l'ideologia prende il sopravvento anche sui lutti, allora lasciamo perdere. Un altro che addirittura dice, Marietto dice, in Lombardia il grande colpevole semmai è Roberto Formigoni e il suo Liberi di Scegliere, ha a che fare con, diciamo, la cosiddetta riforma sanitaria di allora. Non è un altro modo questo di rimettere insieme tutto e quindi tutti colpevoli o nessun colpevole? Ce n'è un altro. Vogliamo parlare del sindaco Gori quando incitava insieme a Confindustria ad andare in città a fare acquisti durante quei giorni, Bergamo is running, ve lo ricordate? Ma anche in questo caso non è mettere un po' insieme tutto, troppo? Pronto?
Pronto.
Ciao, chi sei? Buongiorno.
Ciao, sono Fabio. Ciao, buongiorno a te, sono Fabio. Ciao, buongiorno.
Ciao. Dove?
Senti, da Milano. Senti, io sono un po' parte in causa, nel senso che ho rischiato la vita per il Covid nella terza ondata, ho fatto 18 giorni di subintensiva. Ma al di là di questo, io trovo assolutamente assurdo che si scinda l'aspetto politico.
In un tribunale bisogna scenderlo per forza.
Sì, ma però voglio dire, abbiamo
a noi dici collettivamente,
certo, cioè c'è Fontana in regione, cioè se noi andiamo a splittare i dati delle politiche nella bergamasca, Fratelli d'Italia nelle varie valli, dalla Val Brembana alla Val Seriana, chi più ne ha più ne metta, Fratelli d'Italia aveva percentuali bulgare, cioè sopra il 50%, e di chi erano, a chi appartenevano i leader famosi di Io Apro piuttosto che Forza Nuova, apriamo tutto, cioè parliamone.
E però se tu dici, se tu dici che non va bene scindere le cose, uno potrebbe dirti, e in realtà è un po' quello che dice Fontana, che dopo le elezioni dice, beh, se ci hanno rivotato vuol dire che la sentenza, tra virgolette, sul nostro operato è già stata data, perché ci hanno rivotato, quindi vuol dire che abbiamo agito bene.
E io purtroppo ti rispondo con un sorriso amaro dicendo che a un certo punto la gente vota chi a un certo punto si merita quello che ha, a un certo punto io purtroppo non posso che dirti questo. Cioè, sì. Nel senso, ma sai, nel senso, ti ripeto, secondo me non si può prescindere, non dico a livello, non dico in tribunale, però l'aspetto politico non può, come diceva l'ascoltatrice di prima, sono molto d'accordo con lei, purtroppo questa gente ha rivotato Fontana alle amministrative e qualche mese fa in sede di politiche e percentuali di Fratelli d'Italia piuttosto che Lega sono state percentuali bulgare.
Mi scrive, mentre tu parlavi, mi scrive Lorenzo e dice se girando in quelle zone si sente l'elettorato storico di destra che dà la colpa al ministro Speranza per quello che è successo, si capisce in qualche modo che si sceglie per spirito di appartenenza, cioè anche di fronte all'enormità di quello che è successo. Tu dici è disarmante constatare che, nonostante l'enormità di quello che è successo, la voglia di verità passa in secondo piano rispetto all'ideologia.
Beh, io non dico che la voglia di verità passi in secondo piano, però ripeto, non si può, la voglia di verità è fondamentale, deve esserci una verità, però ripeto, non possiamo prescindere, io ritengo, dall'aspetto politico. Nel senso che, appunto, ti ripeto, Fontana e tutta la destra ha avuto un ruolo importante, non ci mancherebbe sulla tragedia di Alzano e compagnia bella, ci mancherebbe altro, però sicuramente insomma possiamo ben, sembra sia abbastanza chiaro e ben definito che comunque la tendenza era questa, no? Cioè apriamo tutto piuttosto che è finita la pandemia, piuttosto che va tutto bene da parte di un certo tipo di schieramento politico, mentre invece c'era maggiore cautela, maggiore fermezza nell'affrontare le cose da parte di un'altra parte politica. Su questo mi sembra abbastanza palese ed evidente.
Ti ringrazio, grazie mille.
Grazie a te, buon
grazie di aver chiamato. Ormai andiamo alla conclusione. Io non lo so se sarà un processo che potrà chiarire davvero delle responsabilità penali lì, quelle che vengono imputate e quindi poi indagate, di sicuro sì. Ma se potrà sciogliere quello che anche altri campi come la politica non sono riusciti a sciogliere, che è, almeno per quanto mi riguarda, non so, la vostra, quella insopportabile quasi catena di scarico di responsabilità, no ma questo non competeva a noi, no ma noi l'avevamo chiesto, però dov'è il fax, non era arrivato, no ma noi invece ci avevate detto una cosa diversa. Cioè una cosa che secondo me, se facciamo un po' di memoria, ricordiamo di quanto sia avvenuta allora, c'era sempre come un balletto che probabilmente succede in ogni cosa, perché ognuno al momento buono tenta di salvarsi, coprirsi le spalle, diciamola in maniera elegante, ma che allora, di fronte alle decine, centinaia, migliaia di morti, forse ha toccato dei livelli di insopportabilità notevole. Senza dimenticarsi che poi in tutta quella vicenda, come in tutte le vicende, ci sono coinvolte ovviamente delle persone. Se vi capita, andate a vedere la reazione di Miozzo, appunto uno dei responsabili del CTS di allora. In tutti questi mesi va riconosciuto, ci ha sempre messo la faccia, è uno di quelli che non si è mai sottratto e che dice, boh, io ci ho messo tutta la vita che avevo e adesso va a finire che mi processano. Cose da tenere presente, nient'altro. Tutto scorreva questa mattina su questa cosa e ci risentiamo, se volete, lunedì mattina come sempre dalle 10 alle 11. Buona giornata, buon fine settimana e tutto quanto fa spettacolo, come si diceva da Massimo Bacchetta. Ciao.